Taglio di Social Radio presenta Cinematica, sonorità e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.
E amici ascoltatori e amiche di Cinematica, ben trovati per un nuovo episodio di Suoni da e per il cinema, un programma dedicato alle grandi colonne sonore, alla library music e alla musica applicata in genere. Gianmarco Diana dai microfoni del Radio X Social Club a Cagliari. Puntata ricchissima di contenuti, as usual. Questa volta sfoceremo anche fuori dai contenuti strettamente cinematografici, ma sempre nell'ambito della sonorizzazione e dei diversi concetti che possono star dietro all'altrettanto grande concetto di musica applicata. Beh, io direi che è il momento di cominciare. Fonte di tale splendore musicale, e stiamo ascoltando la grande orchestra della Warner Brothers, l'orchestra composta da ben 50 elementi sotto la direzione del grandissimo Carl Stalling. Carl W. Stalling, classe 1891, scomparso nel 1972, è stato uno dei più grandi compositori e arrangiatori, nell'ambito, diciamo, della musica animata, soprattutto americana. dagli anni 30 fino agli anni 60, si è ritirato verso la fine degli anni 50 a lui. Stiamo parlando dell'uomo che ha scritto la musica per il primo cartone animato, diciamo, della Disney, quello Steamboat Willie, in cui Topolino guidava il motoretto a vapore. Non solo, il nostro Carl Stalling procurò anche la prima voce originale di Mickey Mouse e inventò la tecnica dei rumori applicati alla musica e alla partitura, scritti perfettamente insieme alla musica e, come potete sentire anche da queste registrazioni, inseriti durante la registrazione delle musiche. Fu anche uno dei primi a sfruttare la click track, quindi la traccia a metronomo per registrare le orchestre. Sfruttò da un certo punto in poi anche la stereofonia, come altri compositori e arrangiatori americani del periodo, registrando gli ensemble e le diverse porzioni dell'orchestra in diversi studi per sfruttare al massimo appunto il nascente concetto di stereofonia. Insomma, un personaggio fondamentale la cui musica si caratterizza, come avete potuto sentire anche da questo brano, Porky's Preview, un brano registrato per l'omonimo cartone diretto da Tex Avery per il ciclo ovviamente della Looney Tunes, il famoso ciclo di cartoni animati di cui facevano parte appunto Porky Pig, lo struzzo, il coniglio, eccetera eccetera, tutti i personaggi che poi abbiamo imparato a conoscere da bambini ma che continuiamo ad amare anche da adulti. Ecco, le incredibili melodie, le incredibili partiture che accompagnano questi cartoni animati, con un modo tutto particolare, come avete potuto sentire, di accompagnare, visto che seguono pedissequamente quello che succedeva all'interno del cartone. Questa è la ragione per cui è una musica così tanto cangiante, che cambia così tanto tempo, forma e stile all'interno della stessa composizione. Musica anche non poco difficile da incidere, infatti si dice che la musica di Stalling mettesse a dura prova gli orchestrali coinvolti. E come se non bastasse, il nostro ha poi avuto un'influenza incredibile anche su una serie di altri musicisti contemporanei e non, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ne parleremo meglio in chiusura di puntata, con riferimenti ad alcuni eroi dell'avanguardia newyorkese come John Zorn, che adora follemente la musica di Stalling, tanto da avergli dedicato una tesi di laurea negli Stati Uniti. Ha applicato varie volte il suo metodo all'interno delle proprie composizioni, ovviamente modernizzando lo stile, ma non solo, si è limitato a questo, ma ha anche curato personalmente le liner notes e la produzione di due fondamentali volumi, The Carl Stalling Music Project, stampati dalla stessa Warner Bros., volume 1 e 2, nel quale si raccoglie appunto il brano che abbiamo ascoltato e altri brani tratti dai cartoni animati della Warner Brothers, della serie Looney Tunes e Merry Melodies, per cui appunto, vi dicevo, Carl Stalling è diventato famoso nel mondo. Quindi un'apertura scoppiettante, direi, con questa musica da cartoon. Io la amo follemente, quindi torneremo ad ascoltarla sicuramente in altre occasioni. Ma lo stile cartunesco, il Mickey Mousing, quindi la tecnica di associare i rumori di scena che facevano parte delle varie scene del cartone animato alla musica, complice anche, come vi dicevo, il nascente uso della stereofonia e quindi delle nuove possibilità al banco di mix e di editing, ha portato anche all'influenza di questo stile musicale e di queste tecniche di registrazione all'interno anche di musica, di dischi di musica leggera non sostanzialmente applicati a televisione o cinema. Abbiamo già parlato altre volte della mitica serie Stereo Action della RCA Victor. Tra i primi, la RCA Victor, tra le prime etichette a sfruttare al massimo e a presentare al pubblico con un vasto catalogo le potenzialità dello stereo e dell'hi-fi nei dischi. Un splendido esempio appunto dal volume 8 della serie Stereo Action, il disco di Guitars Unlimited Plus 7 Crazy Rhythm. Andiamo ad ascoltare Anitra's Dance. We'll be right back. gli appassionati probabilmente di musica classica avranno riconosciuto uno splendido brano Anitra's Dance dall'opera Peer Gynt, opera 23 del 1875 del grande compositore Edvard Grieg. Il Peer Gynt, appunto, la musica che accompagnava la commedia omonima di Henrik Ibsen, che anche musicalmente poi ha vissuto di vita propria dopo le messe in scena, è stata poi fortemente ripresa nell'ambito della cosiddetta lounge music e del revival, appunto, dei primi dischi, voglio dire, altro che revival, dei primi dischi di questa nascente stereofonia. La serie Stereo Action della RCA Victor, l'album Crazy Rhythm, stampato nel 61 a nome The Guitars Unlimited Plus 7, un ensemble di cui non si sa praticamente niente, se non che fosse arrangiato in tutti i brani dal grandissimo chitarrista Al Caiola, quindi comprendeva diverse chitarre, come potete sentire anche da questo brano, affiancate tra l'altro da delle percussioni, una sezione ritmica e un bandoneon in bella evidenza in questa versione di Anitra's Dance di Grieg. Ma il disco contiene anche altri brani come La Rosita, Glowworm, Puppet on the String, Crazy Rhythm, Espresso, alcuni scritti apposta per questo disco, altri invece rifacimenti di classici brani della musica leggera statunitense. Il disco era prodotto da Marty Gold, come tutti i dischi della serie RCA Stereo Action. Inutile dirvi che se avete una stampa originale di questi dischi tenetevela stretta, perché sono dischi, a parte meravigliosi, anche di un certo valore. Per fortuna poi in diversi cofanetti, anche in CD, queste incisioni o comunque parte di queste incisioni sono state rese disponibili. Quindi vi invito ovviamente a cercare le collezioni Stereo Action che ripercorrono un pochino il percorso di questa etichetta. E andiamo avanti, torniamo in Italia, anno di grazia 1967. Dolce e ironicamente sexy, con interventi delicati di flauti, vibrafono, sax tenore, intramezzati dal pianoforte solista. Questa è la meraviglia del brano che stiamo ascoltando, Dinah Pinky, scritto e arrangiato da Franco Tamponi, è all'interno del secondo volume della serie Intermezzi, stampata dalla Sermi Records, in questo caso riteniamo intorno ai primi anni 60, rettifico l'hanno detto inizialmente, perché se questo brano, come poi siamo certi, è stato poi compilato all'interno della soundtrack del film Mondo Sexy di Notte, diretto da Mino Loi sotto lo pseudonimo J. Lee Donan e musicato dallo stesso Franco Tamponi, una colonna sonora poi stampata anche successivamente e a parte dalla hex accord del professor Zamori, possiamo essere sicuri che si tratta di materiale inciso almeno in quel periodo, se non prima, quindi nei primissimi anni 60, tra il 61 e il 62 in particolare. La serie dei dischi intermezzi della Sermi, di cui ho cominciato a parlarvi la settimana scorsa, per il cui ascolto ringrazio eternamente l'amico Andrea Fabrizi, collezionista, musicologo e appassionato del suono delle colonne sonore della Library Music italiana, che appunto ha fatto sì di poter ascoltare questo splendido e ottimo vinyl rip di questo disco, il secondo volume della serie Intermezzi della Sermi, appannaggio del compositore Franco Tamponi, quasi completamente, con qualche brano anche di Sergio Caffaro, Antonio Fusco e Meriggi, che poi altro non è se non lo pseudonimo di Alessandro Alessandroni, quindi anche un brano del maestro Alessandroni che apre questo disco, mentre nella scorsa puntata abbiamo ascoltato proprio degli estratti di Alessandroni dal quarto volume di questi dischi. Come vi dicevo, si tratta appunto di una serie particolare e fortunata, questa delle Intermezzi. Abbiamo dal numero di catalogo 01 al 05, ora come ora, quelli conosciuti e collezionati dai più fortunati collezionisti, dai vari titoli, Misterioso Suspense, questo che abbiamo ascoltato, che ha il titolo Jazz Generico Yeah Yeah Beat, e infatti soprattutto nel lato A abbiamo a che fare con brani di impronta più marcatamente beat, sviluppo industriale, jazz, i solisti dell'Unione Musicisti di Roma che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, e poi descrittivi campestri a nome di Gagliano. Una serie molto interessante che, per quanto potremo, continueremo ad ascoltare con molto piacere. E procediamo. Trombe non possono ingannare, portano decisamente verso l'ambiente militare. Stiamo ascoltando Blondes on Parade, sequenza M53, Ennio Morricone e la sua orchestra, dal film Musicarello, In ginocchio da te, diretto da Ettore Maria Fizzarotti nel 1964, di cui abbiamo già parlato qui su Cinematica. Film interessante, le cui musiche sono curate da Ennio Morricone, come avevamo già detto anche nella scorsa occasione, sia componendo alcuni brani nuovi, il caso di questo Blonde on Parade, che possiamo ascoltare grazie alla sua inclusione nella compilation che vi ho già citato varie volte in queste ultime puntate, compilation edite sul circuito digitale esclusivamente dal gruppo GDM Universal, Italian Vintage Italian Soundtracks, in questo caso il volume dedicato a Italian Comedies volume 1, dove ascoltiamo queste altre chicche oltre a brani un pochino più conosciuti e noti. Questo è un bel brano, appunto, Blonde on Parade, conservato appunto negli archivi della RCA, perché, come vi dicevo e come vi ho spesso raccontato, all'interno delle produzioni, di alcune produzioni cinematografiche in cui interveniva in maniera forte il gruppo musicale della RCA italiana, sia fornendo i compositori Morricone, Bacalov, Zambrini e compagnia cantante, sia spesso utilizzando comunque brani del proprio repertorio. Nel caso poi del Musicarello in questione, sapete che i Musicarelli era un film musicale costruito intorno alla figura del cantante che si voleva lanciare di volta in volta. Ci sono passati Gianni Morandi, Rita Pavone, Tony Renis, Nico Fidenco e compagnia cantante, e in questo caso il film ebbe tra l'altro un grandissimo successo, tanto da piazzarsi all'interno dei primi 10 film più visti del 1964. Oltre ovviamente a una serie di brani di Gianni Morandi, ascoltiamo quindi delle belle musiche strumentali di Morricone, come quella appena ascoltata. Tra l'altro raramente capita di sentire un tono così leggero, tra virgolette, scanzonato nelle composizioni del maestro, probabilmente solo in questo tipo di film. Tra l'altro siamo all'inizio della sua carriera e di arrangiatore e di compositore per il cinema, ma si sente anche un'altra interessante canzone all'interno del film in questione, In ginocchio da te, perché a un certo punto all'interno di un festino parte questo brano. Insieme a voi i Meteors, uno dei più interessanti complessi beat dell'Italia degli anni 60, bolognese, gruppo bolognese, sestetto bolognese costruito intorno alla figura dei musicisti Andrea Mingardi e Enzo Citello. Dopodiché, con l'ingresso del chitarrista Jimmy Villotti, che poi ha avuto una ottima carriera solista nel jazz, Baby Evans col basso e il canto, Ray Silver come cantante solista, Vittorio Volpe alla batteria, Piero Gherardi al sax e al flauto traverso, che si faceva chiamare Piero Dani. Un gruppo molto interessante che nel 64, appunto in questo anno in cui stiamo parlando, partecipa al Festival degli Sconosciuti di Ariccia proprio con questo brano e viene notato dal grande Ennio Melis, produttore factotum della RCA italiana, soprattutto nei primi anni 60, che lancia una marea di cantanti e complessi che li vuole appunto in RCA. I nostri cominciano a incidere e vengono appunto inseriti all'interno del film In ginocchio da te con Gianni Morandi, che nel quale eseguono Mascherati con i passamontagna, un momento bellissimo che sarebbe piaciuto ai Calibro 35, eseguono questo brano, e poi sappiamo anche che accompagnano Gianni Morandi all'interno del film e da quel momento diventano anche il suo gruppo di accompagnamento nelle varie serate. Diventano un gruppo molto importante anche al Piper di Roma insieme ai Rox, una vera e propria bandiera del beat italiano. E andiamo a chiudere il percorso negli anni 60 italiani tornando a un film molto particolare, a un grande compositore che amiamo tantissimo qui su Cinematica. Lui è Piero Piccioni, il film si intitola Le altre. Meraviglioso, pimpante, swing, jazzy, Piero Piccioni, la sua orchestra, i Mark IV, Gianni Basso al sax tenore, Antonello Vannucchi all'organo Hammond. Sentite che meraviglia. Sequenza 5 dal film Le altre. Le altre è un film interessante, un filmaccio potremmo dire, un film molto particolare che in tempi non sospetti, nel 1969, affrontava un tema che ancora era tabù qui in Italia, ovvero l'amore saffico, il rapporto tra l'amore tra due donne, la storia d'amore tra due donne, in questo caso Alessandra e Flavia, interpretate dalle attrici Erna Schurer e Monica Strebel, che decidono di ravvivare il loro menage volendo con l'idea di un figlio, ma non vogliono come dire farlo in provetta o con metodi, vogliono farlo col metodo tradizionale, diciamo. Allora parte una serie di tentativi per trovare il partner giusto e ne succederanno di cotte e di crude in questo film sceneggiato da Renzo Maglietto e prodotto dai fratelli Maglietto per la Unifilm. Qualcuno dice anche diretto da Renzo Maglietto, ma in realtà il nome del regista è Alessandro Fallai, che poi è stato appurato essere semplicemente un fotografo e cinemaker iraniano che pare aver girato realmente il film, come tra l'altro è uscito in sala. Semplicemente non poteva firmarlo per questioni inerenti alla legge italiana. In ogni caso, che si tratti o meno di questo o di quell'altro regista, oltre che di un film molto particolare che ancora funziona, rimane una splendida colonna sonora che, grazie a un incredibile lavoro di Claudio Fugliano, ci viene restituita nella sua interezza in quasi più di 2 ore, 121 minuti, grazie al lavoro, appunto, a questo doppio CD stampato nel 2013 dalla Beat Records di Daniele De Gemini, curato da, appunto, Claudio Fugliano nei minimi dettagli e contenente l'interezza, a quanto pare, delle musiche registrate da Piccioni per questo film, che comprendono diversi temi, oltre a questo espresso in maniera jazz, che torna in diversi arrangiamenti anche all'interno del film, ma poi almeno altri 2 o 3 temi che in qualche modo, come era stile, come era usanza fare nelle colonne sonore, tornavano in diversi momenti del film. Bene, e rimaniamo nell'Italia degli anni 70, o meglio ci spostiamo appunto nei primi anni 70 e dalle colonne sonore vere e proprie ci spostiamo in quel campo da gioco affine che abbiamo imparato a conoscere bene qui su Cinematica, che è quello della sonorizzazione o library music, cioè della musica che veniva registrata anteriormente alla visione delle immagini, anzi con dei mood pre-registrati che potessero sonorizzarle adeguatamente. Uno dei campioni di questo genere in Italia era sicuramente Paolo Renosto, conosciuto nel giro con il suo pseudonimo Lesiman. Specially recorded for films, television, radio, publicity and industrial use. Volume 55, etichetta Vedette Records di Armando Sciascia, 1973, uno dei più belli album di sonorizzazione criminale, potremmo dire. Here and Now, volume 1, doppiato poi appunto dal suo fratellino, il volume 2, sempre a nome Lesiman. Lesiman, il compositore Paolo Renosto, fiorentino, classe 35, scomparso purtroppo nel 1988. Formatosi alla scuola di Dalla Piccola, Maderna e Lupi, membro dell'associazione Nuova Consonanza di Roma, pianista e direttore d'orchestra, l'orchestra con un suono contemporaneo ed avanguardia, come potete sentire anche nella presenza incredibile di questo pianoforte del brano Le regole del gioco. I dischi della Vedette, un'altra pacchia per i collezionisti, alcuni con valori anche decisamente alti, altri invece più vicini al mercatino da un euro, ma in ogni caso una produzione sconfinata, quella della Vedette di Armando Sciascia, con compositori importanti come Francesco Anselmo, come Puccio Rollens, come lo stesso Paolo Renosto Lesiman, che ha dato tanto alla produzione della Vedette con questi suoi dischi. Bene, e possiamo proseguire, invece è appena stata stampata una colonna sonora incredibile per il film Satan's Leaves. Per i main titles di questo Satan's Slaves, conosciuto anche come Evil Heritage, film erotico orrorifico come viene definito, sentite che meraviglia qui, diretto da Norman J. Warren nel 1976, sentite che meraviglia. Il compositore, flautista, sassofonista John Scott, Patrick John O'Hara Scott, classe 1930, compositore inglese e direttore d'orchestra che ha collaborato, prima si è fatto le ossa all'interno di orchestre, importanti orchestre dedicate proprio alla musica per il cinema e le sonorizzazioni, una per tutte e lui è il sax alto, il flauto di tantissime colonne sonore del maestro John Barry, in particolare per quelle legate a 007, e poi ha cominciato proprio anche lui, diciamo alla metà degli anni 60, a comporre le proprie colonne sonore, lavorando con tantissimi registi, da Mark Damon a Richard Donner, da Charlton Heston a Mike Hodges, da Hugh Gibson a Norman Jewison e appunto Norman J. Warren, uno dei registi specializzati nell'horror inglese. Film interessante, colonna sonora molto interessante, appena stampata dalla etichetta Moscovich Audio, sia in LP che in CD, proprio quest'anno, con dovizia di particolari, delle estensive liner notes, in cui viene spiegato che spesso si è lavorato con un piccolo ensemble di 5-6 musicisti, con il nostro stesso John Scott al flauto e all'alto sax, Alan Aker al clarinetto basso, che abbiamo sentito in evidenza anche in questo brano, poi chitarra, basso, pianoforte e due percussionisti. Questo è il mood in cui ha lavorato il nostro, passando da brani piuttosto scarni a livello armonico e inquietanti come i main titles che abbiamo appena ascoltato, a brani in cui si viaggia più sui binari di un certo jazz modale e in altri in cui addirittura si rasenta un certo tiro, che è quello che abbiamo imparato a conoscere del nostro John Scott soprattutto nei dischi della KPM. Thank you. suadente e esotico il suono di Nico Fidenco e del complesso di Giacomo Dell'Orso, con anche il vocalizzo sensuale e meraviglioso della moglie di Giacomo Edda Dell'Orso. Il tutto per la sequenza 4 tratta dalla colonna sonora del film Sesso Nero, diretto da Joe D'Amato nel 1980, ma tra poco ne parliamo meglio, è musicato, come spesso capitava nella liaison dei film cosiddetti di Santo Domingo, gli esotici erotici di Joe D'Amato, dal cantante e compositore italiano Nico Fidenco, qui appunto con la collaborazione, come spesso avveniva tra l'altro per i dischi di Fidenco, del fido Giacomo Dell'Orso, pianista, arrangiatore e compositore di suo e marito appunto di Edda. Pubblicata dalla Beat, anch'essa nel 2013, nella serie però di DJ, non dalla BCM, con un splendido lavoro di mastering di Claudio Fugliano, le liner notes di Fabio Babini e la produzione di Franco De Gemini, il padre di Daniele e boss della Beat Records. Un film, una colonna sonora molto interessante per un film molto particolare, che ha un primato, viene considerato il primo film pornografico italiano uscito nelle sale e fa parte, come vi dicevo, del periodo esotico-erotico di Joe D'Amato, si sviluppa in una serie di pellicole girate dal nostro al secolo Aristide Massaccesi, un regista di genere italiano molto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, prima nell'horror, poi da un certo punto in avanti praticamente nell'erotico e poi nell'hard vero e proprio. In questo caso appunto affiancato da attori come Mark Shannon, proveniente dal mondo del porno, Angie Goren e la stessa Lucia Ramirez, quindi le nostre attrici di base, ma affiancati anche da attori invece più cinematografici come George Eastman, si sviluppa questo film con la classica storia per cui l'uomo si reca a Santo Domingo, bla bla bla, ne succedono di cotte e di crude, e per la prima volta appunto sullo schermo si vedono determinate cose che un tempo venivano tagliate, invece per la prima volta in questo film non vengono assolutamente tagliate. Film di difficile reperibilità, si trova un'edizione in DVD su alcuni negozi specializzati, l'edizione italiana fu massacrata, tra l'altro il film è uscito nell'80 ma fu girato ben 2 anni prima, questo può rendere l'idea delle vicissitudini che il nostro regista e produttore possa avere incontrato. In ogni caso vi consiglio la colonna sonora di Nico Fidenco, che si sviluppa molto bene per una completezza di 21 tracce, con questa che abbiamo ascoltato con i vocalizzi della Dell'Orso e un'altra splendida in cui i vocalizzi vengono prestati dallo stesso Nico Fidenco. E andiamo avanti perché è appena uscito, disponibile solo per il download digitale, il disco nuovo di Sam Paglia. We'll be right back. My Ass, signore e signori, Sempaglia è tornato dal passato in questo caso, visto che si tratta di brani registrati tra il 2000 e il 2004, come si suol dire nel pieno periodo di attività del nostro, che per ricordarlo agli ascoltatori che non lo conoscono, è un organista e ammondista extraordinaire, attivo da tantissimo tempo, non per dargli del vecchio assolutamente, ha solo un anno più di me in fondo, ma è attivo da tantissimo tempo. Se c'è un suono lounge o un musicista lounge in Italia, qualcuno che ha contribuito al che questi suoni tornassero in qualche modo a essere interessanti per tanta gente, Sam è sicuramente in prima linea. Stiamo ascoltando appunto Kiss My Ass dall'album Lost in Lounge, appena pubblicato per il download digitale sulle principali piattaforme, e che appunto comprende una serie di brani in versioni alternative, registrati per alcuni dei dischi della Irma Records di Sam, altri inediti come questo che stiamo ascoltando, ad esempio Kiss My Ass, accomunati dal sestetto che ha suonato questi brani, che racchiude, diciamo, i musicisti più vicini a Sam, quelli che nel tempo lo hanno affiancato più volte, forse anche rispetto ad altri. Sto parlando di Sandra Cartolari alla voce, di Christian Mr. Canducci alla batteria, di Bob Dusi alla chitarra, di Alex Scala al sax e al flauto e del fratello di Sam, Simo Paglia, alle percussioni. E il disco contiene infatti 11 tracce, come vi dicevo appunto, che rielaborano diverse situazioni del passato abbastanza recente di Sam, un disco che, come si suol dire, è il caso che si scarichi, perché, come dire, porta in una dimensione perfetta dal punto di vista musicale. C'è un tanto di soul jazz, c'è un tanto di colonne sonore, c'è un tanto di incredible strange music. Anzi, andiamo ad ascoltare un altro brano, perché mi sembra poco Kiss My Ass. Kiss My Ass ci ha mostrato il lato più legato a Lemmon, il Lemmon C3 che il nostro Sam suona splendidamente in tutti i suoi dischi, ma in questo disco vengono suonati anche due importanti sintetizzatori, uno è il Mini Moog e l'altro è il Roland SH-2000. E allora, da questo punto di vista, secondo me, per completezza, andiamo ad ascoltare un altro brano dal titolo esemplificativo, They Call Me Mr. Moog. Colpo solo, Jean-Jacques Perry, Piero Piccioni e Piero Umiliani convivono in un'unica traccia, They Call Me Mr. Moog, un altro lato del sempre bello sound del grande Sam Paglia. E allora, andate a cercare Lost in Lounge sulle vostre piattaforme digitali, su quelle che frequentate di solito, potete comprarlo ovunque. 11 tracce che girano con una bellezza tra strumentali e bei brani soul con la voce di Sandra Cartolari, un acquisto obbligato. Un saluto a Sam, che ritroveremo comunque presto qui sulle frequenze di Cinematica. Questo è poco ma sicuro. E con questo brano di questi due brani di Sammy entriamo nell'ultima parte di trasmissione, dove ci confrontiamo come sempre con le uscite più recenti e presenti legate al mondo del cinema, della televisione e non solo. In questo caso partiamo dal mondo della televisione, o meglio da questo nuovo mondo delle piattaforme digitali televisive. Sto parlando ad esempio di Netflix, che negli ultimi tempi ha prodotto una serie di serie originali, vabbè, qua giochi di parole si sprecano, una meglio dell'altra. Il più recente esempio è la serie dedicata al personaggio Luke Cage della Marvel, il primo eroe black della storia dei fumetti, è tra i primi ad arrivare anche in questa sfavillante serie televisiva di Netflix. Le musiche vengono affidate niente poco di meno che a una coppia eccellente formata da Adrian Younghi e Ali Shahid Muhammad. Ed epica soundtrack, quelle composte da Adrian Younghi e Ali Shahid Muhammad, al secolo uno dei tre componenti di A Tribe Called Quest, uno dei più importanti complessi e band hip hop degli Stati Uniti. Adrian Younghi, altro personaggio che abbiamo ascoltato spesso qui su Cinematica, che soprattutto nei tempi recenti ha portato il gusto per la colonna sonora e per l'orchestrazione italiana e europea degli anni 60 e 70 all'interno della sua produzione musicale, quella del Linear Lab, quindi con produzioni associate in realtà al funk e al nuovo soul americano. Una accoppiata incredibile che si sposa alla resa della grande orchestra di 35 elementi assemblata da Netflix, dalla produzione di Netflix per questa colonna sonora, e diretta dal socio Miguel Atwood Ferguson all'interno appunto di questa produzione. Il disco è stato recentemente stappato dall'etichetta Mondo in doppio LP e in CD, e ancora prima per il download digitale, e contiene una serie lunghissima di tracce anche molto molto brevi composte dai nostri ed eseguite dalla grande orchestra di Miguel Atwood Ferguson, più una serie di altri brani di impronta più marcatamente hip hop come Bulletproof ad esempio con Method Man, e quindi in quel caso si va proprio a finire nel campo dell'hip hop reale. Una splendida colonna sonora, uno splendido disco e una serie televisiva molto interessante che per gli appassionati di Marvel Comics è assolutamente imperdibile. Ancora due colpi in chiusura, vi avevo anticipato la possibilità di ascoltare alcuni brani non di impronta spiccatamente cinematografica ma assolutamente legati al mondo della sonorizzazione. È il caso di uno degli ultimi dischi stampati dal grandissimo John Zorn, uno dei miei compositori preferiti in assoluto, dedicato al quadro, al pittore Hieronymus Bosch e al Giardino delle Delizie, il terzo pannello in particolare. Questo brano Nettles, Ortiche, è uno dei più interessanti, ne parliamo tra pochissimo. Quintetto Simulacrum dall'album The Painted Bird, stampato dalla Zadig, l'etichetta di proprietà dello stesso Zorn, a marzo del 2016 nella serie Archival. Brano molto interessante in cui Zorn scrive, arrangia e conduce un ensemble composto da Kenny Growoski alla batteria, Chaz Smith alle percussioni, Matt Hollenberg alla chitarra, John Medeski all'organo e Kenny Wollesen al vibrafono, come potete ascoltare anche in questo splendido brano. Si tratta di un disco che in 9 tracce della durata variata dai 7 minuti e 46 dell'opening track Snake Skin al brano più breve che è il secondo Plug di soli 2 minuti e 58 e che attraverso titoli come Ravens, Comet, Cinders, Nettles, Spike, Missile appunto affronta la sonorizzazione del quadro Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch, che viene ovviamente omaggiato anche nell'artwork e nella grafica del disco, curato sotto ogni dettaglio come sempre nei CD dei prodotti dalla Zadig e da John Zorn in generale. Zorn è un nome che non smetteremo mai di ascoltare qui su Cinematica, perché è uno dei musicisti definitivi per quanto riguarda l'approccio postmoderno alla musica per il cinema, alla musica strumentale e al jazz, oltre che alla musica contemporanea tout court. Bene, allora con l'ultimo brano invece andiamo a salutarci, parliamo di un brano che comincio a far partire sotto di me dal titolo Quilombo, composto da Steroid Maximus, ovvero lo pseudonimo sotto il quale si nasconde James G. Tyrwell, artista newyorkese attivo anche come Fetus e sotto altri pseudonimi. Con il progetto Steroid Maximus si dedica a una sua particolare forma di musica strumentale e lounge e ha edito nel corso degli anni 3 dischi. Questo è un estratto dall'album d'esordio Quilombo, pubblicato dalla Big Cat nel 1991, la title track omonima. Gianmarco Diana vi dà appuntamento per le repliche a giovedì alle ore 15 e domenica alle ore 20 e la settimana prossima per un nuovo episodio di Suoni da e per il cinema. Love Love, bang bang!
Cagliari Social Radio vi ha presentato Cinematica, suoni da e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.